Stava dicendo Medhane, mi meraviglio senza nome, senza cognome mio. Per me una cosa strana è, non hai mia identità.
È il 3 ottobre 2017. Un uomo è sotto processo da un anno e mezzo a Palermo con l'accusa di essere un pericoloso trafficante di esseri umani. L'imputato è Medhane Yedego Mered, sostengono i PM siciliani, ma quando parla per la prima volta in tribunale per bocca del suo interprete, come avete appena sentito, dice in sostanza: state processando la persona sbagliata. Quello che dite di aver arrestato non sono io, non è la mia identità. Il presidente della corte, Alfredo Montalto, gli risponde:
non è la sua identità. Sì. Va bene, prendiamo atto, il processo servirà anche a questo.
Questa è la storia di un probabile clamoroso scambio di persona, di un processo ancora in corso e di un uomo che è in carcere da 20 mesi con l'accusa di essere qualcuno che forse non è. È una storia lunga e complessa, di cui in Italia non ha parlato quasi nessuno e che solleva molte domande su come funzioni la giustizia nel nostro paese.
Questo è il Postcast, le storie del post da ascoltare, un podcast prodotto da Piano P.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Prima di arrivare a Palermo, però, dobbiamo fare un passo indietro. Chi è Medhane Yedego Mered, l'uomo che i magistrati sono convinti di avere portato a processo?
L'un dei trafficanti più ricercati al mondo, Mered Medhane, ha été extradé vers l'Italia, où il comparaîtra devant un juge.
L'8 giugno del 2016, il Ministero dell'Interno italiano e la National Crime Agency del Regno Unito annunciano con una certa enfasi l'arresto di Medhane Yedego Mered, 35 anni, originario dell'Eritrea. Come avete appena sentito nel notiziario in francese di Africa News, Mered è ritenuto uno dei capi di una grande organizzazione con base in Libia che gestisce il traffico di migranti verso l'Europa sulla cosiddetta rotta libico-sahariana. Questo è Tom Dodol, vice direttore della National Crime Agency. Medhane e la sua banda sono un importante gruppo criminale, dice. Sono stati coinvolti nel trasferimento di migliaia di persone nel Mediterraneo. Quindi questo è un colpo pesante per la loro organizzazione. L'ordine di arresto, emesso nei suoi confronti ad aprile del 2015 dalla Procura di Palermo, era stato eseguito il 24 maggio del 2016 a Khartoum dalla polizia sudanese. Mered è stato estradato in Italia il 7 giugno e nel comunicato del Ministero dell'Interno che ne annuncia la cattura si dice che non solo ha diretto le attività nel continente africano, ma ha mantenuto costantemente aggiornati i fiancheggiatori operanti in Italia sugli arrivi dei natanti, al fine di far proseguire i migranti nel viaggio per le destinazioni finali. Secondo gli investigatori, si faceva chiamare dai suoi complici il generale.
In one telephone conversation intercepted by authorities, Medhane boasts in the first half of 2014, I've already sent off 7,000-8,000 people.
Prima dell'arresto, i magistrati italiani avevano intercettato per mesi il cellulare di Medhane Yedego Mered. In una telefonata della primavera del 2014 chiedeva consigli a un amico su dove depositare il denaro raccolto con le sue attività e spiegava che in Eritrea stava per comprare una casa da 13 milioni, senza specificare in quale valuta. Qualche mese più tardi diceva di essere riuscito a far partire fra le 7.000 e le 8.000 persone dalla Libia verso l'Italia. Nell'agosto del 2014, però, aveva ricevuto una nuova telefonata in cui gli veniva comunicato che su 400 migranti partiti su un barcone ne erano sopravvissuti solo 4. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, ogni migrante doveva pagare tra i 4.000 e i 5.000 euro per il viaggio verso il nord Europa, solitamente attraverso la Libia e l'Italia. Mered aveva contatti con agenti libici che corrompeva per assicurarsi la regolare partenza dei barconi. In una telefonata aveva detto di avere dei complici in Italia che lo aiutavano a gestire gli arrivi. Aveva anche confidato di volersi nascondere per un po' in Sudan prima di ricongiungersi con moglie e figlio che vivono in Svezia. Ed è proprio qui, in Sudan, che il presunto Medhane Yedego Mered è stato arrestato.
His name came up in 2010 of...
Questa è Meron Estefanos, una giornalista eritrea che conduce un programma alla radio in Svezia e si occupa dei flussi migratori dal suo paese verso l'Europa. racconta di aver sentito parlare di Mered per la prima volta nel 2010 da alcuni rifugiati che il trafficante aveva mandato in Israele, ma che erano stati rapiti e torturati per ottenere un riscatto di $50,000 a testa. E poi dice anche di aver intervistato proprio lui, 3 anni più tardi. In quell'intervista, Mered le aveva detto di aver gestito il trasferimento di almeno 13.000 persone. Il modo in cui Mered considera se stesso è diverso da come lo vede la gente, dice la giornalista, mostrando la foto più nota del trafficante di esseri umani, quella che ora potete vedere anche voi sul display di Spreaker. Mered crede di fare qualcosa di buono. Grazie a lui migliaia di persone hanno attraversato il Mediterraneo, sono arrivate in Europa e adesso hanno una vita migliore. Questo è quello che pensa di sé. Poche ore dopo l'annuncio dell'operazione, però, emergono i primi dubbi sull'effettiva identità dell'uomo che è stato fermato. C'è il sospetto che possa esserci stato uno scambio di persona. I media britannici segnalano di aver sentito diversi testimoni che conoscono Mered e che escludono possa essere la persona fermata in Sudan. L'uomo arrestato sarebbe in realtà Medanie Tesfamariam Bere, un eritreo di 29 anni che non è mai stato in Libia, non ha niente a che fare con il traffico di migranti e si è dichiarato innocente rispetto a tutte le accuse che gli sono state fatte. Con il trafficante condivide semplicemente un nome molto comune in Eritrea, Medanie. Ma chi è Medanie Tesfamariam Bere e come c'è finito in mezzo a questa storia? Il Guardian scrive di aver trovato 3 persone che lo conoscono e che affermano si tratti di un rifugiato che mungeva vacche in Sudan in attesa di provare a raggiungere l'Europa. Uno di loro, che dice di essere suo cugino, è un eritreo che vive in Sicilia e racconta che Bere, un anno prima, si è trasferito a Khartoum presso la sua famiglia, non avendo un lavoro. Questa persona, che pochi giorni fa ha ripetuto la sua versione in tribunale durante un'udienza del processo, si chiama Fishaye Tesfai. Tenete a mente il suo nome, perché tornerà più avanti in questa storia. Le altre 2 persone contattate dal Guardian definiscono Bere gentile e amichevole e sono presumibilmente le stesse che parlano al telefono anche con la BBC.
He was a very friendly and charming person. He didn't know anything.
Sempre la BBC, il giorno dopo l'annuncio dell'arresto, raggiunge una delle sorelle di Medanie, che viveva con lui a Khartoum e che da settimane non aveva più sue notizie, finché ha visto su internet il video dell'arrivo del fratello in manette in Italia.
It's definitely my brother, I'm not mistaken.
È certamente mio fratello, non mi sbaglio, dice. L'ho cercato per 2 settimane. Ieri, all'improvviso, è apparso su internet come trafficante di esseri umani. Lui non è un trafficante, sono sicura di lui. È mio fratello Medanie. Appena la notizia dell'arresto inizia a circolare su Facebook, anche Merone Stefanos, la giornalista eritrea che è stata chiamata anche a testimoniare in udienza a Palermo, viene contattata da persone che conoscono Bere, l'uomo che è stato preso, per dirle che si tratta di un errore. Quella, secondo loro, è la persona sbagliata.
Everybody that knew him contacted me by phone, by Facebook, saying this is a wrong person, I know this person, he was in Eritrea.
A novembre del 2016 è di nuovo il Guardian a dire di aver visto dei messaggi privati inviati dall'account Facebook attribuito a Mered, il trafficante di uomini. In quei messaggi lui stesso scrive di essere libero e afferma che l'uomo arrestato è vittima di uno scambio di persona. I messaggi sono scritti in tigrino, una lingua parlata da un'etnia presente soprattutto in Eritrea. Tra i post dell'account ci sono fotografie del figlio neonato e interazioni frequenti con la moglie, Lydia Tesfu. Il numero di telefono indicato nella pagina Facebook corrisponde a quello associato a Mered sui documenti in possesso del tribunale. Oltre ai messaggi, ci sono diversi altri indizi a sostegno della tesi dello scambio di persona. Tra questi, alcune fotografie che mostrerebbero Mered al matrimonio di un nipote nell'ottobre del 2015 e la foto sul documento di identità dell'uomo arrestato. Dal confronto tra queste immagini è abbastanza evidente che non si tratti della stessa persona, salvo per un paio di dettagli. Entrambi hanno i baffi sottili e i capelli ricci. Bere ha il volto affilato, Mered, decisamente più anziano dell'altro, ha la faccia larga e la fronte spaziosa. L'uomo delle fotografie del matrimonio ricorda da vicino la persona descritta come Mered nelle foto segnaletiche rilasciate dai magistrati italiani negli anni precedenti al suo arresto. Si stima che Mered abbia gestito da solo il 4% del traffico di migranti passati per la Libia tra il 2014 e il 2015. In quei 2 anni, in Italia ne sono arrivati circa 320.000, 70.000 solo dall'Eritrea. Se le autorità britanniche e quelle italiane avessero quindi sbagliato persona, sarebbe un problema pratico non indifferente, oltre che di immagine. Nonostante i molti dubbi, a settembre del 2016 il GIP rinvia a giudizio l'uomo in carcere. Comincia così un processo che ha già cambiato presidente 4 volte e ora si svolge nell'aula bunker di Palermo. La tesi dell'accusa nei confronti dell'eritreo arrestato si basa in gran parte sulle telefonate tra Bere e alcuni trafficanti, intercettate dal telefono di cui l'uomo era in possesso al momento dell'arresto. Il suo avvocato, Michele Calantropo, non ha contestato che le intercettazioni abbiano a che fare col suo cliente. Tuttavia, sostiene che le chiamate non contengono prove incriminanti. Molti eritrei che intendono partire o aiutare qualcuno a farlo sono poi regolarmente in contatto con i trafficanti in Libia. La famiglia di Bere ha confermato che Medanie ha avuto contatti per conto di altre persone. Inoltre, secondo l'accusa, la moglie di Mered, il vero trafficante, avrebbe avuto un breve scambio con Bere su Facebook nell'ottobre del 2015. Dai messaggi, però, sembra che i due non si fossero mai incontrati prima o che comunque non fossero due persone sposate tra loro.
Il processo è passato alla Corte d'Assise, di conseguenza viene trattato come un reato paragonabile all'associazione mafiosa.
Questo è Lorenzo Tondo, un giornalista palermitano, e il corrispondente del Guardian dall'Italia, l'autore del primo articolo che sollevava dubbi sull'identità dell'uomo arrestato e di tutti gli altri articoli pubblicati dal quotidiano inglese.
Da novembre-dicembre 2013, quindi subito dopo la strage del 3 ottobre 2013, dove appunto morirono 366 eritrei al largo di Lampedusa, le autorità sia europee che italiane si attivano per trovare nuove forme, nuove modalità di intervento nella lotta al traffico di esseri umani. E da quel momento le indagini in materia di immigrazione clandestina e soprattutto di traffico di esseri umani passano alla DDA, in questo caso la DDA di Palermo, che funge un po' da testa di ponte per le indagini sul continente africano, ovviamente per una questione anche geografica.
Dopo il Guardian, di questa storia si occupa anche il New Yorker. A luglio del 2017 pubblica un articolo molto approfondito di Ben Taub che mette in fila le tante prove a sostegno della versione dell'imputato sbagliato. E come nel format consueto dei suoi servizi, il New Yorker inquadra la vicenda nel contesto più generale del sistema investigativo giudiziario italiano, arrivando a conclusioni molto severe anche nei confronti dei magistrati siciliani. Il pubblico ministero Calogero Ferrara, coordinatore del gruppo Tratta e Immigrazione per la Procura di Palermo, è il protagonista della prima parte dell'articolo. Viene descritto nel suo progetto di assimilare le organizzazioni criminali che gestiscono i viaggi dei migranti a quelle mafiose siciliane, per poter adottare gli stessi strumenti dei suoi colleghi magistrati che indagano sulla mafia. Ai pubblici ministeri siciliani sono attribuiti poteri enormi in ragione della considerazione che li vede come l'unico ostacolo tra la società e Cosa Nostra, scrive Taub. Lo stesso PM Ferrara spiega, aperte virgolette, che nelle indagini contro la mafia per cui siamo famosi a Palermo si possono richiedere intercettazioni telefoniche con una quota di prove a carico dell'imputato assai più ridotta che per i crimini comuni. Questo significa che quando chiedi al giudice che sia disposta un'intercettazione, nel 99% dei casi la ottieni, chiuse virgolette. Con queste modalità di indagine, Ferrara e i suoi colleghi hanno messo sotto sorveglianza i telefoni di tante persone coinvolte nell'organizzazione dei viaggi dei migranti, chiamata Operazione Glauco, e hanno anche tenuto d'occhio molto Facebook. È stato individuato così anche il presunto capo dell'organizzazione, Medanie Yedego Mered, appunto. L'articolo del New Yorker espone come molto controversi i rapporti tra giornalisti e procure in Sicilia, rapporti fatti di trattative per ottenere informazioni e di pressioni nei confronti dei giornalisti meno disciplinati e spesso meno protetti da testate importanti. Proprio Lorenzo Tondo, pur scrivendo per il Guardian, ha scoperto durante una delle udienze di essere stato intercettato. Si tratta di 2 telefonate nelle quali il giornalista parla con Haile Fishaye Tesfai. Ricordate questo nome? È il cugino di Bere, l'uomo sotto processo.
Io ho scoperto di essere intercettato dalla procura di Palermo durante una delle udienze. Mi trovavo a bunker quando i procuratori avevano anticipato la produzione di nuove prove, così le avevano presentate. Mi recai insieme all'avvocato in cancelleria per vedere di cosa si trattasse. Ovviamente sapevo che il mio lavoro aveva in qualche modo dato fastidio alla procura, sapevo che non c'era molta simpatia nei miei confronti, però veramente non mi aspettavo che si potesse arrivare a questo. Non ho mai polemizzato sul fatto che un giornalista possa essere messo sotto intercettazione o sotto inchiesta. Il discorso è un altro. Nel momento in cui metti sotto intercettazione un cronista e in quelle intercettazioni non c'è assolutamente nulla di rilevante dal punto di vista investigativo, trascrivere quelle interviste e produrle davanti ad una corte significa in qualche modo screditare quel cronista.
Stando al racconto del New Yorker, al primo interrogatorio del presunto trafficante da parte dei magistrati partecipò anche il procuratore capo di Palermo Francesco Lovoi, il quale chiese all'uomo in arresto se avesse compreso le accuse nei suoi confronti. «Sì», rispose lui, «ma perché mi dite che sono Medani Ajedego?» «Va bene, a parte il nome», incalzò il procuratore. Da allora in poi, sostiene il New Yorker, ogni nuova smentita all'ipotesi che la persona arrestata fosse Mered è stata sistematicamente ignorata dalla procura, idem per ogni conferma che fosse vere. I più piccoli equivoci sono stati usati contro di lui, errori di traduzione e comprensione, ipotesi che ignorano le dinamiche delle migrazioni, rapporti con altri eritrei emigrati, amicizie e post su Facebook travisati o citati solo parzialmente. Scrive ancora il New Yorker, alla fine dell'udienza preliminare, un PM chiese a Bere se era mai stato in Libia. Nella registrazione audio lo si sente dire no, ma nella trascrizione qualcuno ha scritto sì. Come molti altri a Khartoum, Bere aveva sperato di raggiungere l'Europa. La sua cronologia su internet comprendeva un video su YouTube di migranti nel Sahara e una ricerca sulle condizioni del Mar Mediterraneo. I magistrati la considerarono una prova che fosse un trafficante. Dopo quell'interrogatorio non aveva più nessuna importanza che l'uomo in arresto fosse Bere o Mered. «Importanti sono le prove, non l'identità», dice il PM Ferrara a Bentob. «Conta solo poter dimostrare che le prove portano a quella persona».
In questo momento, davanti anche alle evidenze genetiche, evidenze fotografiche, evidenze documentali, hanno inserito, chiamiamolo pseudonimo, di Medani Testamarian Bere. Cioè, per la corte e nelle carte, da qualche mese, il ragazzo non si chiama più semplicemente Medani Ajedego Mered, si chiama Medani Ajedego Mered alias Medani Testamarian Bere. Mentre Medani Ajedego Mered, da qualche parte, ci dicono, si pensa in Uganda a piede libero.
A dicembre del 2016 anche il governo dell'Eritrea conferma l'identità di Bere con una lettera all'avvocato difensore. Tuttavia, stando all'articolo del New Yorker, all'imputato non viene nemmeno consentita la visita in carcere della sorella arrivata dalla Svezia con il figlio appena nato. Poiché lei si chiama Bere e non Mered, come il detenuto risulta agli atti, non è stata considerata sua parente. Alcuni mesi dopo, il 25 ottobre 2017, nel corso del processo, il difensore di Bere chiede di acquisire agli atti il test del DNA a cui si è sottoposta la madre del detenuto. Avendo lei stessa presentato stati di famiglia e altri certificati, il risultato del test genetico dimostra che l'uomo sotto processo non è Medani Ajedego Mered. Ma il PM si oppone.
C'è una comparazione anche della voce.
E ancora Lorenzo Tondo.
È stato fatto un test fonico, sia dalla procura che dalla difesa. Quello della procura, seppur fatto con una lingua che non è il tigrino, ma è stato fatto con l'egiziano, ci dice che non è possibile stabilire che siano le stesse voci. Quella della difesa ci dice addirittura che al 99,9% il ragazzo in carcere non è il trafficante. E questo è stato un test fatto proprio col tigrino.
E poi c'è un'altra circostanza significativa. Nell'udienza del 24 novembre 2017, un ufficiale del Comando Generale della Guardia Costiera, Samuel Sasso, riferisce in aula che fino all'estate del 2016 Mered, il trafficante, si trovava a Dubai. Come fa a saperlo? Sasso ha condotto per 4 anni un'indagine parallela a quella di Palermo per conto della Procura di Roma e dice che a fornire questa informazione è stata una fonte della polizia olandese, che nel 2015, tra l'altro, aveva interrogato il fratello di Mered, Merawi, rifugiato politico nei Paesi Bassi.
Forse dopo Regeni, questo è il processo italiano più conosciuto all'estero. Se ne è occupato il New Yorker, ce ne occupiamo noi al Guardian, se ne è occupato Le Monde, Der Spiegel, The Wall Street Journal, addirittura con 2 pezzi in prima pagina. In Italia, a parte qualche eccezione, come voi sicuramente il Post, di qualche sito locale, purtroppo c'è un silenzio veramente impressionante attorno alla vicenda. A Palermo c'è un pericoloso rapporto tra cronisti e magistrati. Diventa quasi impossibile e pericoloso criticare il lavoro dei procuratori. Pericoloso perché si rischia di non ricevere più informazioni dalla procura. Non mi sono mai spiegato come mai, preferisco in questo caso non fare il nome, ma uno dei principali quotidiani italiani che si è occupato di questa vicenda prima dell'arresto del ragazzo, che aveva tirato fuori l'identikit del vero trafficante già prima dell'arresto del detenuto, una volta scoperto l'ipotesi quantomeno di un errore, non si è mai più occupato di questa vicenda.
Ed è proprio il New Yorker, uno dei giornali stranieri che hanno seguito il caso, a dare un ultimo dettaglio. Nell'articolo del luglio 2017, Ben Taub racconta di aver parlato al telefono con Mered, il trafficante di esseri umani, passando attraverso la moglie, che il giornalista ha incontrato in Svezia, dove lei vive. Nella telefonata, Mered ha raccontato a Taub i suoi spostamenti negli ultimi anni e ha parlato del suo arresto con un altro nome, a dicembre del 2015, per possesso di un passaporto falso. Mered ha anche detto di aver saputo dell'arresto di Bere e della sua estradizione in Italia dalle voci che circolavano in carcere, dove si trovava in quel momento. La detenzione di Mered, che si è conclusa ad agosto del 2016 grazie all'intervento di un complice che ha presentato un altro passaporto falso, spiegherebbe l'assenza dalle carte dei magistrati in Italia di telefonate dal suo numero sorvegliato e di aggiornamenti su Facebook in quel periodo. Secondo Mered, gli investigatori italiani non sarebbero assolutamente in grado di comprendere dinamiche e meccanismi delle organizzazioni di trafficanti di persone, che non c'entrano niente con quelle mafiose a cui sono abituati. Nessuna gerarchia, nessun codice d'onore, solo soldi, azione, rischi e morte. Medani Etesfamarian Bere è tuttora sotto processo, detenuto da 20 mesi. La prossima udienza è prevista per il 28 febbraio. Tra poco, con la redazione del Post, parleremo di una buona notizia.
Cucinare è prima di tutto un atto d'amore. La scelta di un piatto che stupirà tutti, la cura nella preparazione, la soddisfazione di una ricetta ben riuscita. Troppo spesso rinunciamo a tutto questo per colpa della vita frenetica di tutti i giorni. Per fortuna, adesso, c'è Second Chef, che mi propone ogni settimana ricette deliziose, veloci e con un tocco inaspettato. Gli ingredienti perfetti per cucinarle? Arrivano direttamente a casa refrigerati, di alta qualità e già dosati. Scopri il servizio che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare. Prova Second Chef con uno sconto esclusivo di 20 euro utilizzando il codice coupon PODCAST. Second Chef, cucina per chi ami e stupisci ogni giorno.
La buona notizia è che per il cinema iniziano le settimane migliori. Il 4 marzo ci sarà la consegna degli Oscar e 3 dei 9 candidati per il miglior film e un documentario francese escono in questi giorni. Sono La forma dell'acqua, Il filo nascosto, Lady Bird e Visage Village. Ne parliamo con Gabriele Gargantini della redazione del Post. Gabriele, cominciamo dalla forma dell'acqua.
La forma dell'acqua si è preso 13 nomination agli Oscar, dove è anche il favorito per il premio al miglior film. Il regista è il messicano Guillermo del Toro, quello di Hellboy e Pacific Rim.
Se sapete qualcosa su quello che è successo qui, è vostro dovere denunciarlo.
È una storia d'amore ambientata negli anni 60 e fin qui tutto bene. La cosa strana sono i due amanti. Lei è muta ed è l'addetta alle pulizie di un segretissimo laboratorio del governo. Lui è uno strano essere anfibio che in quel laboratorio viene rinchiuso. Lei è Sally Hawkins e Del Toro ha detto di averla scelta perché è bella, ma non bella come lo sono le attrici delle pubblicità dei profumi. Ha anche detto di averle parlato della trama del film ai Golden Globe del 2014, dopo aver bevuto molto, e che l'alcol rese tutto ancora più difficile, perché La forma dell'acqua è un film che a parlarne ti fa sembrare ubriaco pure se non lo sei. Del Toro ha detto che per tutti gli altri suoi film si è ispirato ai suoi sogni o incubi di quando era bambino e che questo è il suo primo film da adulto. Del Toro, per chi non lo sapesse, ha 53 anni ed è un omone di almeno 100 kg.
Tu risolvi, è questo che fai, risolvi, giusto? Giusto?
La forma dell'acqua è strapieno di citazioni cinematografiche ed è un film colto ed autore, ma è soprattutto elegante, poetico e dolce, con una colonna sonora molto presente e ben fatta.
Per l'ultima volta, dov'è?
Il filo nascosto uscirà il 22 febbraio e è ambientato negli anni 50 a Londra e parla di moda. Il regista è Paul Thomas Anderson e lo stilista protagonista è Daniel Day-Lewis, che dopo questo film ha deciso di ritirarsi dal cinema, pare per sempre. Lo aveva già detto anni fa e si era messo a fare il calzolaio a Firenze, ma poi era tornato al cinema.
Mi sembra di averti cercata per moltissimo tempo.
Il filo nascosto ovviamente è strapieno di vestiti, tessuti e cose che vi aspettereste da un film che ha al centro uno stilista. Ma parla anche di altre cose, per dirne due, di creazione artistica e dei rapporti malati che il protagonista ha con le donne, in particolare con una.
C'è un'aria di quiete e morte in questa casa.
Tu non sei condannato, sei amato da me. Smettila di fare questo gioco.
Quale gioco? Qual è esattamente la natura del mio gioco?
Tutte le tue regole, i tuoi vestiti, tutti questi soldi, è tutto un gioco.
E poi un film pieno zeppo di cibo. Ed è un film ricercato, un po' lento e un po' più difficile rispetto alla forma dell'acqua. Però Anderson è un regista che non fa mai brutti film e che quasi sempre li fa molto belli, e Day-Lewis è l'unico ad aver vinto 3 volte l'Oscar per il miglior attore.
Lady Bird, è il tuo nome di battesimo?
Sì, ho scelto io di darmi questo nome.
Lady Bird uscirà il 1 marzo, nella settimana degli Oscar. È ambientato nel 2002 ed è diretto da Greta Gerwig, che è la prima donna a essere nominata per la miglior regia dopo Kathryn Bigelow nel 2010. La protagonista è Saoirse Ronan e il suo nome crea molti problemi a quelli che devono pronunciarlo.
Non credo che actually pronounce my name the correct way. I say Saoirse, but a lot of people in Ireland say no, it's actually Saoirse. I think you're saying that wrong. So I don't know.
Ronan interpreta una ragazza di 17 anni che è all'ultimo anno di liceo e vive in California, ma che non vede l'ora di andarsene per frequentare una università della costa est degli Stati Uniti.
Quindi non sei interessata a nessun college cattolico?
Direi di no. Voglio una scuola tipo Yale, ma non è il dubito che potrei entrarci.
Puoi starne certa che non ci entreresti.
La protagonista è una ragazza creativa e un po' ribelle, ma non troppo, non in modo respingente. La cosa più interessante di Lady Bird è il rapporto strano, bello ma anche aggressivo tra la protagonista e la madre. Lo si vede bene nella scena in cui la protagonista si prova un vestito. Spera che la madre le dica che sta bene e invece la madre no, le dice tutt'altro.
Se sei stanca siediti.
Non sono stanca.
Stai trascinando i piedi.
Sei davvero esasperante.
Rispetto agli altri due film è il più facile da vedere, ma è molto migliore di quanto potrebbe sembrare dalla trama, a raccontarla così. È da vedere se piacciono le commedie indipendenti, che fanno ridere, ma non solo. Quelle piene di personaggi buffi e anche un po' sfigati. Visage Village uscirà a marzo, è francese ed è un documentario. Vuol dire che sarà in pochissimi cinema, difficilmente nei multisale. Parla del regista Agnès Varda e del fotografo e artista Giard, che vagano per la Francia per vedere posti e persone e per fare immensi ritratti di alcune di loro. Lei ha 89 anni, lui ne ha un po' più di 30. Sono diversissimi, ma vanno molto d'accordo. È una cosa un po' di nicchia, ma forse ne vale la pena.
Bene, per questa prima puntata è tutto. Fateci sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuta, ci sentiamo venerdì prossimo.
Questo era il podcast, le storie del post da ascoltare. Un podcast prodotto da Piano P con i giornalisti della redazione del post. A questa puntata ha collaborato Gabriele Gargantini. Se volete aggiungere qualcosa, scrivete a redazione@ilpost.it.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Si ringrazia Radio Radicale per gli audio delle udienze del processo di Palermo. Voce, editing e montaggio di Carlo Annese. Per ascoltare altri podcast potete andare su www.pianop.it.